E dunque, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a una settimana fa, che poi è un po' la condizione naturale di tutte le trasmissioni settimanali. E una settimana fa, pensate, c'era ancora Orban. Pazzesco! Eh sì, l'Ungheria, in settimana si è parlato tantissimo di Ungheria, tantissimo! Pensate che l'ultima volta che in Italia si era registrato tutto questo interesse per l'Ungheria era appena arrivata Ilona Staller, tempi gloriosi, ma anche questi mica scherzano. Madonna, che settimana che è stata! Sono passati solo 7 giorni ed è cambiato tutto. Se guardavi l'Europa, là in fondo a destra, c'era il vecchio Viktor che diceva a Putin quelle cose tenerissime: tu sei leone e io il tuo topolino, praticamente la versione tiranni di Grindr. C'era il vecchio Viktor e adesso non c'è più. Tanti cari saluti a lui, a Vance, a Putin e pure all'algoritmo, che evidentemente non è più quello di una volta. E dire che Trump e Vance si erano spesi tantissimo nell'ultima settimana, ma il loro appoggio è talmente tossico ormai da approssimarsi al bacio della morte, roba che in confronto Salvini porta bene. Insomma, da maga a suca il passo è molto breve. Salvini, che insieme a Meloni era da sempre uno dei migliori amici e sostenitori di Orban, e con Meloni aveva sgomitato pam pam per stare in prima fila anche nello spottone che riuniva patrioti da tutto il mondo in sostegno di Fidesz. C'erano Giorgia, c'era Matteo, c'erano anche Marine Le Pen, Milei, c'erano Vox e ADF, c'era addirittura anche un cameo di Netanyahu, sì, c'era il cameo di Netanyahu, e quindi eccoli qua, ricordiamoli ancora una volta tutti insieme per non dimenticare.
Cher patriot hongrois, liebe Fidesz-Mitglieder,
it's a great pleasure for me to bring my greetings to all of you.
Con il cuore però sono con voi.
It must be one, and I think Viktor Orban has all those qualities. He has the tenacity, the courage, the wisdom to protect his country.
Damals hat sich mutig vor 10 Jahren gegen die Massenmigration gestemmt. Heute setzt sich für den Frieden in der Ukraine, für Europa ein.
Together we stand for a Europe that respects national sovereignty, is proud of its cultural and religious roots.
C'est grâce à des dirigeants comme Viktor que le camp des patriotes, des défenseurs des nations et des peuples souverains est en train de gagner en Europe.
Viktor Orban tut genau das. Ungarn braucht ihn.
Estoy seguro de que los húngaros volverán a elegir el camino del orgullo y la prosperidad.
Si vuoi la pace, vota Fidesz.
Europa braucht sie. Europa braucht Viktor Orban.
Y ¡viva la libertad, carajo!
Long vive Fidesz.
¡Viva Viktor! ¡Viva Hungría! ¡Vamos, amigos!
Y avanti tutta, fel, chiuse l'emere.
Ecco, se decidi di chiudere con Salvini che ti fa gli auguri in ungherese, puoi non domandarti perché hai perso. Nemmeno il KGB, la CIA e l'algoritmo messi insieme avrebbero potuto fare granché per alterare l'inerzia del destino. Per la cronaca, quello che urlava come Panciovilla ubriaco era Milei, quella che invece metteva l'inglese BBC Language era proprio Giorgia. Ma intanto... Intanto alla fine si è spezzato il filo di ragnatela su cui si reggeva il giorgismo, fase suprema del capitalismo, anzi no, ho sbagliato, dell'equilibrismo. Caduto Orban, a causare il dondolio fatale è stato l'elefante di Mar-a-Lago, che come anticipavamo 7 giorni fa si preparava a invadere il papato, come già i bersaglieri a Porta Pia, per non dire di Netanyahu, che come nel mio più classico degli sparatutto a un certo punto ha fatto fuoco su un mezzo italiano della missione UNIFIL, cosa che ha costretto Tajani a convocare l'ambasciatore israeliano proprio nelle stesse ore in cui veniva a sua volta convocato da Marine Pier Silvio. Insomma, una specie di farsa con un ministro degli esteri alla mercé dei vertici di Mediaset prima di essere riconvocato e cazziato dallo stesso ambasciatore israeliano che aveva convocato lui 2 giorni prima. Budapest, Washington, Tel Aviv, che botta per Giorgia, che fine ha fatto la tuta dell'infallibilità. Mamma personaggio deve essere rimasta in tintoria, prima perde il referendum e poi perde gli amici. Se una volta erano destini che si uniscono, adesso sono carriere che si separano, lei di qua, loro di là, via Orban, via Trump, via Netanyahu. Nell'arco di 24 ore le è toccato rinnegarli tutti. A un certo punto era in una tale trance agonistica che pensavo volesse sgomberare nella notte pure casa Pound, da che c'era poteva pure prendere l'abbrivio, invece niente, troppo impegnata a passare nel trita rifiuti 3 anni e mezzo di politica estera e una vita di alleanze, per poi tentare la fuga precipitosa verso il confine travestita da europeista tedesco. Accade tutto velocemente, troppo velocemente, crolla Orban, crolla il ponte immaginario tra gli Stati Uniti e l'Europa, crolla tutto con Trump. All'inizio pensa anche che si possa ricucire, ma Trump è collerico e vendicativo. Meloni non è più la stessa persona, dice. Ok, ma quella è colpa di Photoshop. La situazione precipita invece dopo che Trump viene chiamato al telefono da Viviana Mazza del Corriere della Sera. Ora, competerà agli storici stabilire se ci sia stata una responsabilità diretta di Viviana Mazza del Corriere della Sera nella fine della storia del patto atlantico tra Washington e Roma. Quello che a me interessa invece è questa cosa curiosa che tu chiami Trump al telefono e lui ti risponde. Cioè, io mi immaginavo che ci fosse protocollo, no? Tutta una serie di passaggi, di segretari, attendenti, addetti a, che chiami e a un certo punto, forse se va bene, ti passano Trump. Pensavo fosse un iter complesso, quasi labirintico, come parlare con un operatore quando chiami un servizio clienti. Invece no. Sei il numero, tu chiami e lui risponde. E risponde mica solo a Viviana Mazza, anche ad altri. E adesso che si sa in giro lo stanno chiamando un po' tutti quanti. Nelle ultime 24 ore, per esempio, lo hanno chiamato un agente immobiliare di Tempo Casa, 2 truffatori iraniani che gli hanno proposto un prodotto che sgorga gli stretti, tipo Mr. Muscle Idraulico Gel, che però va versato nelle acque di Hormuz e fa in modo che passino le petroliere. Poi lo ha chiamato Kid Rock, che si lamenta perché Springsteen ha più ascoltatori di lui su Spotify, lo ha chiamato Salvini con accento svedese e infine lo ha chiamato anche Roberto di Fastweb, che gli ha venduto una fibra ultraveloce per la Casa Bianca a $29.99 senza vincoli e costi nascosti e con il router, bello sì, placcato d'oro. Insomma, se trovate il numero, chiamatelo anche voi. Intanto Meloni ha provveduto a modificare la situazione sentimentale su Facebook da impegnata con Donald Trump a in una relazione aperta, perché c'è un corteggiamento in corso da parte dell'ambasciata iraniana del Ghana. Al momento è solamente un flirt, ma lei, l'ambasciata, è carinissima. Ha scritto: cara Italia, il tuo primo ministro ha appena difeso il Papa e perso un alleato a Washington, vorremmo candidarci per il posto vacante, le nostre qualifiche, 7.000 anni di civiltà, un amore condiviso per la poesia, l'architettura e il cibo che richiede più tempo per essere preparato della soglia di attenzione di Trump. L'unica cosa per cui Iran e Italia abbiano mai litigato è su chi abbia inventato il gelato. Il falude è arrivato prima, il gelato è arrivato con più clamore. Siamo in una guerra fredda su questo da 2.000 anni, battuta dell'ambasciata iraniana del Ghana, che dimostra anche di essere spiritosa. Insomma, vediamo da cosa nasce cosa, è ancora presto per dirlo, ma domani chissà, perché la biura del trumpismo sembra viaggiare veloce tra tutte le destre europee. Ormai Trump è radioattivo come la graffite sul tetto di Chernobyl. Se vuoi provare a sopravvivere politicamente, devi infilarti lo scafandro ed evitare di rimanere sotto vento. Che alla fine la rottura con Trump, più che una tragedia nazionale per Georgia, è stata un colpo di culo clamoroso, perché in questo momento di chiunque venga sfanculato da Trump è il regno dei cieli. Un miracolo al contrario. Non ne aveva azzeccata una la Meloni, una aveva puntato sistematicamente tutto sui peggiori, e adesso che Trump l'ha liberata dai vincoli di fedeltà, eccola correre da Macron come in un film di Claude Lelouch, in fiammeggiante abito rosso, rivoluzione cubana e un po' fraternité. Cantava la Mannoia: come si cambia per non morire, come si cambia per ricominciare. Giorgia volenterosa, e chi l'avrebbe mai detto? E nella rocambolesca corsa a riposizionarsi dopo il terremoto, cercando di venire bene nelle nuove foto, si distingue naturalmente anche Salvini. Salvini si era dovuto liberare a malincuore della sua bellissima collezione di cappellini MAGA. Li ha gettati tutti quanti nell'ambro. All'inizio era disorientato, come quando gli avevano rubato Zorro. Poi, quando gli hanno chiesto se volesse più bene alla mamma o al papa, ha scelto il papa. Ora deve sperare che nessuno gli chieda se vuole più bene al papa o a Putin, perché lì sì che potrebbe andare veramente in crash. Salvini, che nelle ultime settimane è stato però molto impegnato a mettere a punto Senza paura in Europa, padroni a casa nostra. Una bella iniziativa, un'iniziativa di oggi pomeriggio, che non è, come mi spiegava il collega Alessandro Braga, quella specie di congresso di cultori del Ku Klux Klan e nazisti dell'Illinois che è il Re-Immigration Summit. Quello è andato in scena lo scorso anno nella splendida cornice di un cinema di Gallarate, ma non è quello. Senza paura, padroni in casa nostra è un'altra cosa, ma è pur sempre un salone del patriota che invece degli hipster richiama suprematisti, fascistoni e reazionari un po' da tutto il nord. Solo che mentre Salvini megafonava a testa bassa e in favore di social, il vento girava di colpo, con l'amico Orban che implodeva come un soufflé ungherese e con il più grande fuggi-fuggi della storia dell'atlantismo che si consumava tutto intorno a Trump. E così d'amblè, e in un contesto internazionale fatto di ben altre priorità, la sfilata del cattivismo sovranista rischiava, mannaggia, di rivelarsi un flop. Ecco perché, con una clamorosa marcia indietro, il capitano ha cercato, dal giorno alla notte, di travestire tutto l'armamento cattivista con la grisaglia del pragmatismo. Caro energia, vincoli di bilancio, agricoltura, imprese, come se Darth Vader fosse passato dalle minacce della morte nera a un tutorial su come si pulisce il frigorifero. Via dunque l'orgoglio identitario, i rimpatri forzati, la sostituzione etnica, dentro i vincoli europei, l'inflazione e il caro carburanti, tipo Vannacci, ma con un Loden alla Mario Monti, con i patrioti che alla fine sfileranno preceduti da 20 trattori, tutti con propulsione a gas russo, e 20 Harley Davidson. Insomma, un grande spettacolo, un po' Easy Rider, un po' vecchia fattoria, perché gli harleyisti, ha spiegato Salvini, sono gli alfieri del motore a scoppio e delle battaglie milanesi contro Sala. Boh. Questa passione per l'Harley Davidson a Salvini comunque gli arriva dagli 883, i trattori dai giocattoli, ma le Harley dagli 883. E siccome Salvini si è formato politicamente sugli 883, è giusto puntare e ribadire i simboli. Comunque, reimmigrazione, 883, vecchia fattoria, il tutto condito anche da un quarto di Gandhi e un pizzico di Che Guevara, perché è sempre Salvini che parla. Sarà una piazza per la pace e una piazza aperta a chi vuole una Milano non solo per ricchi. Ma pensa un po', sembra quasi una canzone di Jovanotti con Wilders e Bardellà al posto di Malcolm X e Madre Teresa, e con il Salvini più camaleontico del secolo che può va a prendere ovunque lo porterà quell'onda che va, quell'onda che viene, che va. Oh oh. C'è del Gandhi non solo nel Salvini di oggi pomeriggio, ma anche, naturalmente, l'avete sentito nelle parole del ministro Urso, che nella splendida cornice di Vinitaly ha spiegato che a Islamabad i colloqui di pace sono falliti perché mancava il vino. Ora, tanto riascoltiamolo.
Purtroppo è mancato il vino ad Islamabad, in Pakistan. E questo ci fa riflettere, perché una volta gli accordi di pace si siglavano attorno a una tavola bandita in cui il vino era l'elemento centrale, perché creava il clima giusto, quella della convivialità, della convivenza e quindi della pace.
Ecco, la tavola, il vino, la convivialità, la convivenza, il clima giusto e poi la pace. Ora, di questa dichiarazione si è scritto, detto e ironizzato anche molto, ma ciò che portiamo in dote noi stamattina è un'altra cosa: il fatto che questa dichiarazione di Urso, esattamente identica, l'aveva già fatta, esattamente negli stessi termini, nello stesso posto, rispetto alla pace, il ministro Lollobrigida l'anno scorso o forse 2 anni fa, e l'avevamo addirittura mandata in onda.
La convivialità nella nostra alimentazione, quanto è importante stare a tavola, discutere, ragionare, bere un bicchiere di vino, dialogare. Quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate?
Ecco, avete sentito esattamente la stessa dichiarazione. Sembra quando ci si passava gli appunti del liceo. Cazzo, questa dichiarazione qua sul vino e la pace è fighissima, dammela che la faccio anch'io. E infatti Urso, dopo Lollobrigida, l'ha fatta pure lui. Ma adesso, a proposito di pace, ci tocca di fare il punto su Hormuz. Beh, adesso non esageriamo, non compete esattamente a noi a fare il punto su Hormuz, ci mancherebbe altro. Ci tocca parlare delle minchiate di Trump, ma anche del magico mondo della sua amministrazione, che anche questa settimana ha spalancato cose incredibili. Non so nemmeno se andare in sigla, ma sì, dai, andiamo in sigla e poi cominciamo.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora dicevo, punto su Hormuz. Aspetta che mi impettisco un po' per fare il punto su Hormuz. Non so voi, ma io non ci ho capito una minchia. Scusate l'esattezza geopolitica dell'enunciato. Allora, Trump stamattina ha fatto un tweet con una grande scritta peace tutta d'oro e quindi ha riannunciato la pace di quella guerra che aveva annunciato di aver vinto più o meno un mese e mezzo fa. Ma poi c'è la questione dello stretto aperto e dello stretto chiuso. Allora, vi dico come l'ho capita io. Se lo vedi da una certa angolatura è aperto ma chiuso lo stretto, se però lo vedi da un'altra angolatura è chiuso ma aperto. Cioè, ci troviamo esattamente nella realtà parallela in cui Trump normalmente dimora, dove tutto è vero insieme al suo contrario. L'importante è che appaia un po' più vero quello che dice lui. Allora, prima Trump ha annunciato che lo stretto di Hormuz è completamente aperto, poi anche l'Iran ha annunciato che è completamente aperto, solo che poi è venuto fuori che è completamente aperto ma con il blocco navale confermato, fronte Stati Uniti, ed è venuto fuori che è completamente aperto ma solo su una rotta per certe navi e con il pedaggio confermato, fronte Iran. Quindi, ricapitolando, lo stretto è formalmente aperto e tecnicamente chiuso, è tipo il cubo di Rubik, o magari il cubo di Rubio, dai, facciamo il cubo di Rubio, in cui ogni dichiarazione aziona il meccanismo di quella successiva, con gli Stati Uniti che provano a completare la faccia blu, l'Iran che prova a completare la faccia verde, e il risultato del cubo di Rubio è un aggrovigliato pastrocchio per daltonici. Allora, in tutto quell'intreccio, secondo me c'è un argomento che riguarda i soldi e il famoso discorso del bottino che vi volevo riportare un paio di puntate fa e poi mi sono dimenticato. Se abbiamo tempo poi lo riprendiamo, ma intanto una delle cose che mi hanno colpito è che nell'annunciare il cessate il fuoco tra Israele e Libano ieri Trump ha scritto: spero che Hezbollah si comporti bene. Ecco, non so voi, ma io ho sempre l'impressione che Trump pensi che Hezbollah non sia un'organizzazione politica ma un tizio col turbante tipo Bin Laden e Khamenei che lui può prendere per la barba tirandogliela a suo piacimento. Ma detto questo, così finisce la settimana. Ma la settimana era cominciata così. Era cominciata con un resoconto giornalistico di poche righe che diceva, ve lo leggo testuale: il presidente Trump ha parlato con i giornalisti fuori dallo studio Ovale dopo aver ordinato del cibo da McDonald's e ha risposto alle domande sul conflitto con l'Iran, su quello con il Papa e sul posto in cui si paragona a Gesù Cristo, cosa che lui ha negato affermando di essere un dottore della Croce Rossa. Poi si è scagliato contro il giudice che ha bloccato la costruzione della sua sala da ballo e ha chiesto alla nonna Ryder che gli aveva consegnato gli hamburger cosa ne pensasse dei democratici che vogliono far concorrere gli uomini negli sport femminili. Ora, pensate se vi foste appena risvegliati dal coma e sentiste questa roba qua. In sei righe, sei, ci sono cose più bizzarre e assurde che in un'intera stagione di South Park. Che se uno avesse portato un plot come questo agli sceneggiatori di South Park, gli avrebbero risposto: ma no, dai, ma non esageriamo, deve essere un minimo credibile. Allora, ripartiamo dal post in cui Trump si paragona a Gesù Cristo. Vale la pena provare ad analizzare quell'immagine come avrebbe fatto, che ne so, l'Argan con una tela di Caravaggio. Allora, c'è Trump vestito da Gesù, cioè non è un vero e proprio vestito da Gesù, tipo, che ne so, il costume di Spider-Man. Diciamo che è la veste che classicamente l'iconografia classica attribuisce a Gesù, tunica bianca e manto porpora. Nella mano sinistra Trump, Gesù, ha una luce, potrebbe essere lo Spirito Santo, oppure una torcia perché alla Casa Bianca è saltata la corrente, oppure una luminescenza, tipo quella che il Dalai Lama vide in Orietta Berti. Se non capite di cosa sto parlando, riprendo al volo un'intervista del 2021, titolo: Orietta Berti dice: il Dalai Lama mi disse che mi usciva una luce dalla testa, ma erano le mesh. Ma andiamo avanti con l'analisi dell'immagine. Nella mano sinistra la luce, la mano destra invece è appoggiato sulla testa di un uomo sofferente, brizzolato, ha un po' di barba incolta, potrebbe essere Epstein. Intorno un soldato, un'infermiera, una tizia che prega e uno col berrettino da baseball che deve aver appena saltato il Campidoglio. Sullo sfondo un bandierone americano, la Statua della Libertà, mentre nei cieli volano aquile, bombardieri F-16 e alcuni spettri, tra cui uno che è palesemente il Demogorgone di Stranger Things. Sembra la locandina di un freak show, un incubo di Dan Brown dopo che ha mangiato uno spezzatino di alce e peyote. Era evidente che tutto questo non potesse passare inosservato. L'immagine fa il giro del mondo, si registrano le prime indignazioni, si moltiplicano le prese di distanze, fino a quando, dopo qualche ora, si arriva al vero punto di rottura, quando le agenzie di stampa battono il comunicato dei Templari americani. Giuro, i Templari. Do lettura del comunicato dei Templari. L'Ordine dei Cavalieri Templari e il suo Consiglio di Governo esigono che questa immagine offensiva e blasfema venga rimossa immediatamente. Abbiamo sostenuto il presidente Trump nel 2016 e nel 2024, aperta parentesi, il New York Times ha attribuito il nostro sostegno nel 2016 come parte essenziale della sua vittoria. Tuttavia, siamo profondamente offesi, i Templari, da questo e non abbiamo altra scelta se non condannarlo con tutto il cuore e chiedere scuse pubbliche ai fratelli cristiani che sono stati profondamente turbati da questa rappresentazione. Rispettosamente ricordiamo al presidente la scrittura biblica, eccetera, eccetera, che dice: Dio non si lascia beffare. Allora, ostia, si sono incazzati i Templari, e tra l'altro più velocemente di quanto non abbia fatto la Meloni. Passa pochissimo e arriva a sostegno anche il comunicato dei Templari italiani. I Templari italiani sono al fianco dei Cavalieri americani contro l'uso politico dei simboli cristiani. E qui affrontiamo un passaggio delicato e cruciale per la presidenza, perché se dopo i Templari Trump viene mollato anche dai suprematisti etruschi e i sumeri del Texas, rischia il tracollo, anche perché intanto si scatena pure la torsida degli influencer MAGA, che si sono ribellati in precedenza. Prima l'ex deputata Marjorie Taylor Greene, che scrive su X: è più che una blasfemia, è spirito dell'anticristo. Poi Clint Russell, conduttore del podcast di destra Liberty Lockdown, che aggiunge: in 18 mesi sono passato dal votare Trump con esitazione a pensare che ci sia una buona probabilità che sia l'anticristo. E due, infine, Joel Webbon, pastore evangelico del Texas vicino all'estrema destra, che scrive di credere che Trump sia posseduto da un demone e che poche ore dopo conduce una diretta intitolata Donald Trump e l'anticristo, e fanno tre. Quindi gli scenari che si presentano sono fondamentalmente due: quello in cui Trump è pazzo e quello in cui Trump è l'anticristo. Perciò lo scenario in cui è pazzo è decisamente l'opzione migliore che abbiamo a disposizione. Molto bene, ma intanto le dichiarazioni non si fermano. Tocca ai telepredicatori dell'Alabama. Titolo: anche i telepredicatori dell'Alabama hanno preso le distanze. Insomma, siamo messi così male che ci tocca tifare per i telepredicatori dell'Alabama. Eravamo preoccupati di morire democristiani, ora ci tocca morire telepredicatori dell'Alabama. Ma per concludere, attenzione, perché quell'immagine era così blasfema, ma così blasfema, che non si sono indignati solamente i templari, i MAGA e i telepredicatori dell'Alabama. Si sono indignati gli ayatollah sciiti. Beh, meraviglioso. Credo sia la prima volta nella storia che un ayatollah sciita si indigna per una blasfemia cristiana. Veramente, chapeau. A quel punto c'è qualcuno che cerca di far capire a Trump che ha fatto la cazzata, e allora lui va in televisione e cosa dice? Dice: fake news, non mi sono raffigurato come Gesù Cristo ma come un dottore della Croce Rossa. E in effetti tu riguardi quell'immagine con la tunica, il manto porpora, lo Spirito Santo, le aquile, gli F-16, il Demogorgone di Stranger Things, e dici: cazzo, sì, è vero, ha ragione, è proprio un dottore, il dottor Gesù della mutua di Washington. E a correre gli in soccorso su Fox News è arrivato a quel punto J.D. Vance, che ha detto che il post era uno scherzo e che il popolo americano non capiva il suo umorismo. Nel frattempo il post veniva rimosso, anche perché il primo piano era ormai occupato dalla guerra con il Papa. Datemene merito, l'avevamo già annunciata e raccontata la settimana scorsa, l'avevamo detto che sarebbe arrivato l'attacco al Vaticano come i bersaglieri a Porta Pia, e questa settimana per l'appunto è arrivato. Ma facciamo che ve lo racconto tra poco, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi, perché in mezzo c'è un piccolo blocco pubblicitario, ma ci arriviamo, dai, con un pezzo a tema. Non ve ne andate, perché poi abbiamo la guerra con il Papa, abbiamo il numero 3 della protezione civile statunitense che è stato teletrasportato da Dio in una Waffle House, e abbiamo Robert Kennedy che ha tagliato il pisello di un procione per portarselo a casa, più altre cose. Don't expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Don't want Beh, se avete ancora in mente, negli occhi e nelle orecchie, quell'unplugged dei Nirvana su MTV, vi ricorderete che Kurt Cobain era certamente molto più somigliante a Gesù di quanto non abbia mai potuto nemmeno immaginare di essere Donald Trump. Come vi dicevo, breve stacco pubblicitario e poi torniamo, perché vi dobbiamo dobbiamo tornare sul conflitto con il Papa.
We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world.
I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology.
E allora, due brevi dichiarazioni, una Trump, una Vance, e come dicevamo, ripartiamo dallo scontro con il Papa. Allora, questa settimana il conflitto è stato formalizzato ufficialmente con un esplosivo post su Truth in cui Trump diceva: Papa Leone è debole sul crimine e terribile per la politica estera. Parla di paura dell'amministrazione Trump, ma non menziona la paura, maiuscolo, che la Chiesa Cattolica e tutte le altre organizzazioni cristiane hanno avuto durante il Covid, quando arrestavano preti, ministri e chiunque altro anche quando uscivano all'aperto e stavano distanti 10 e persino 20 piedi. Virgola. Mi piace suo fratello Luis molto di più di quanto mi piaccia lui, perché Luis è tutto MAGA, ha capito, e Leone no. Non voglio un papa che pensa sia ok per l'Iran avere un'arma nucleare. E poi prosegue con un altro lungo elenco di bizzarrie assortite. Ora, prima di tutto vale la pena ricordare una cosa, vale la pena ricordare che l'ultimo che aveva attaccato il papa e si era paragonato a Gesù Cristo era Ali Achka. In secondo luogo, vorrei soffermarmi sull'apertura del post quando dice: il papa è debole col crimine. Che senso il papa è debole col crimine? Mica l'agente Crockett di Miami Vice, il papa. Ecco, l'altro aspetto interessante è sta cosa del fratello Lewis, che è un po' il Paolo Berlusconi del papa. E c'è Trump che sta puntando tutto sul fratello del papa come una specie di antipapa. Provate a sentire,
I have nothing against the pope. His brother's MAGA all the way. I like his brother Lewis. I'm not fighting with him. I know the pope's brother. He is a big MAGA person. He's got MAGA all over his house. His name is Lewis. The pope, you know, I know his brother. His brother's MAGA all the way. You know that, Lewis. The pope has to understand that. Very important that the pope understands. The pope has to understand. The pope has to understand. The pope has to understand. The pope has to understand.
Ecco, the pope has to understand. E intanto lui è fissato con questa roba del fratello del papa. Lo cita in continuazione: il fratello del papa, il fratello del papa. E insiste in continuazione che sto fratello del papa è 100% MAGA. Lo dice come se parlasse di una t-shirt 100% cotone. 100% MAGA, 100% MAGA, e dice che in casa c'ha la scritta MAGA dappertutto. Deve avere MAGA anche sul citofono e le mutande MAGA con la scritta MAGA sull'elastico, tipo Calvin Klein. Palesemente l'obiettivo di Trump è quello di far litigare il Papa e il fratello del Papa come gli Oasis e i fratelli Muccino. Al momento non ci è riuscito, poi vediamo che cosa accadrà. E anche qui, a supporto di Trump, è arrivato a un certo punto J.D. Vance. Dice Vance: il Papa non dovrebbe parlare di teologia, che è un po' come dire Alberto Angela che non deve parlare degli Etruschi, o Mastrota che non deve parlare dei Materassi. Di che cosa dovrebbe parlare il Papa? Il Papa si occupi delle questioni morali, dice Vance. Ok, perfetto, quindi parliamo di Epstein. Il loro esperto di questioni teologiche naturalmente non è il Papa, ma è Exet. Exet è uno che una volta ha visto Dio apparirgli nello shampoo. Exet, che non so se ci avete fatto caso, io ci ho pensato, a un certo punto nell'ultima settimana era sparito. Io mi ero immaginato che che l'avessero convocato al Pentagono con la scusa di una promozione e poi l'avessero seppellito in un campo di grano turco come in Goodfellas. Invece poi è riapparso, ed è riapparso in modo clamoroso con un intervento incendiario in cui pensava di citare un passo della Bibbia, vabbè ormai l'avete strasentito, e invece ha citato Pulp Fiction.
Caesar 25:17 and it reads, and pray with me please. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley.
Ecco, questo è il mashup in cui si sovrappongono Samuel Jackson, Ezechiele 25:17, e Exet che cita Samuel Jackson pensando di citare Ezechiele in persona, pensava fosse Dio e invece era Quentin Tarantino. Exet deve aver letto una di quelle Bibbie che vendeva Trump. La Bibbia a soli 59,99 con Mosè, il faraone, Davide, Golia, Uma Thurman e John Travolta. Insomma, per noi devoti alla commedia verrà un'apocalisse a seppellirci di ridicolo. Non era una, come dire, citazione a caso quella delle Bibbie, non so se lo sapete, ma Trump aveva lanciato una propria versione della Bibbia che si chiamava God Bless the USA Bible in collaborazione con il cantante country Lee Greenwood. Prezzo della Bibbia appunto 59,99, prodotta dove? In Cina, come il suo smartphone dorato che aveva lanciato poco tempo fa, e come lo smartphone dorato serviva a fare cassa. Tra l'altro era stata criticata la Bibbia di Trump perché oltre al testo sacro includeva anche pezzi della Costituzione americana, la Carta dei diritti, la Dichiarazione di indipendenza, il giuramento di fedeltà, insomma un pacchetto completo. L'importante era vendere per finanziare la campagna elettorale. Ma come vi dicevo, cari amiche e cari amici all'ascolto, avvicinarsi all'amministrazione Trump è un po' come entrare nell'area giochi, nello spazio entertainment di Scientology, cioè non ce n'è uno che sia veramente a posto. Trump alla fine in confronto sembra quasi quello sano, perché questa settimana conquistare la testa della classifica degli svitati è un signore che si chiama Greg Phillips e che è il numero 3 della FEMA. Che cosa ha fatto Greg Phillips? Ha raccontato di essere stato teletrasportato da Dio, ma da Dio in persona, in una Waffle House.
The number two official at the Federal Emergency Management Agency, Greg Phillips, claimed that he has been involuntarily teleported twice, once to a Waffle House.
Greg Phillips, he was on a podcast in January of last year, during which he claimed more than once that he's teleported, including one time to a Waffle House.
I was with my boys one time and I was telling them I was going to go to Waffle House and get Waffle House. And I ended up at a Waffle House. This is in Georgia. And I ended up at a
Ecco, sentite anche delle risate registrate, perché l'estratto sonoro è preso da un late show in cui ovviamente hanno riproposto questa roba. Allora vediamo di fare un po' di ordine. Il signore in questione, lo dicevo, si chiama Greg Phillips, il numero 3 della FEMA. La FEMA è l'ente federale per la gestione delle emergenze negli Stati Uniti, per capirci, è l'agenzia che deve fronteggiare catastrofi come Katrina o gli incendi in California, l'equivalente della nostra protezione civile. Al vertice della FEMA c'è questo signore nominato da Trump, che in curriculum aveva tra le altre cose la volontà manifestata in campagna elettorale di uccidere Biden. Questo signore Greg Phillips ha raccontato che un giorno è stato appunto teletrasportato in una Waffle House. Per chi non frequenta il regno degli zuccheri, Waffle House è una catena di negozi in cui si vendono quelle cialde anidodape per cui vanno pazzi gli americani. La vicenda è emersa a fine marzo, quando la CNN ha pubblicato un'inchiesta sulle dichiarazioni rilasciate da Phillips in diversi podcast prima della sua nomina. In un episodio Phillips ha raccontato di essersi ritrovato improvvisamente in una Waffle House in Georgia, a circa 80 km dal punto in cui si trovava pochi istanti prima. Un po' come che ne so, per farvi un esempio, se da noi Cottarelli o Mister Prezzi raccontassero di essere stati teletrasportati in un kebab di Ascoli Piceno mentre si trovavano a Monza. Ecco, una roba così, cosa pensereste voi? Ma Greg Phillips non solo non ha smentito, ma ha ribadito su Truth, e dove se no, le sue affermazioni sul teletrasporto, collegandole alla fede cristiana e alla potenza divina. Ha citato un passo degli Atti degli Apostoli in cui lo Spirito Santo rapisce l'apostolo Filippo dopo un battesimo e lo fa comparire nella città di Azotus. Azotus, dove immagino ci fosse la miglior Waffle House della Bibbia. Effettivamente ne succedono tante di cose strane nella Bibbia, per cui non mi stupirei se in Galilea ci fosse stato già il teletrasporto ben prima che lo utilizzassero Kirk e Spock a bordo dell'Enterprise. Quello della Waffle House comunque non è l'unico episodio raccontato da Phillips che sembra una vera e propria autorità nel campo dei teletrasporti.
Energia.
Ha raccontato che un'altra volta si trovava da un ferramenta, mi piace pensare che fosse la ferramenta Cunningham, e lì dentro la ferramenta improvvisamente ha perso conoscenza ed è scomparso per circa 2 ore, durante le quali il contapassi del suo smartphone ha registrato 15.000 passi. Poi si è risvegliato nel parcheggio di un McDonald's dall'altra parte della strada con un Big Mac in grembo. Giuro che ha raccontato così, deve essere stata un'esperienza comunque pazzesca. Immaginate di trovarvi da Leroy Merlin, di perdere conoscenza in mezzo alle punte di Trapano e di trovarvi 2 ore dopo all'Ikea di Carugate con le polpette in mano. Deve essere evidentemente qualcosa di scioccante. Ma poi c'è anche il racconto dell'incidente sfiorato nel deserto dello Utah, quando è stato salvato dalla fidanzata morta che ha sollevato con le mani la sua auto perché non andasse a schiantarsi contro un camion. Mi sarebbe piaciuto vedere l'espressione del perito dell'assicurazione mentre leggeva la relazione della dinamica dell'incidente. Stavo per andare a sbattere contro un autotreno quando per fortuna la mia fidanzata morta. Ecco, così. Ricordo che tutto questo arriva dal numero 3 della Protezione Civile negli Stati Uniti, che però ha precisato che queste esperienze erano avvenute durante un periodo in cui assumeva farmaci pesanti. Ah, ecco. Comunque le ha rivendicate come reali e non era certamente sotto l'effetto di sostanze il giorno in cui Satana gli parlò mentre camminava in Spagna. Allora ascoltiamo il documento, perché se no non ci credete.
So I'm a few hundred meters from the location where I had the encounter with Satan.
Ecco, dice, mi trovo a poche centinaia di metri dal luogo in cui è avvenuto l'incontro con Satana, e qui fa la rivelazione pazzesca.
Satan lied to me. He convinced me to pour out my water bottle to reduce my pack weight.
E qui è meraviglioso perché dice: Satana mi ha mentito, mi ha convinto a svuotare la mia borraccia per ridurre il peso dello zaino. Il risultato è che si è ritrovato con una sete della Madonna, e dico della Madonna non a caso, senza più la borraccia perché Satana gli aveva detto di svuotarla. La cosa divertente di tutto questo è che il New York Times ha fatto il New York Times e ha inviato un corrispondente in Georgia per verificare i fatti. Questo sì che è il giornalismo di una volta. Il reporter ha intervistato una ventina i dipendenti e di clienti abituali nelle 3 Waffle House della città e nessuno, dico nessuno, ha riconosciuto la foto di Phillips e nessuno ha mai assistito ad arrivi per via soprannaturale. Ora, la nomina di Phillips a dicembre aveva già sollevato perplessità tra i funzionari di carriera della FEMA, immagino soprattutto in relazione alla gestione degli incendi, visto come si è fatto gabbare da Satana con la borraccia. Ebbene, ricordare che la divisione guidata da Phillips è la più grande della FEMA, con oltre 1.000 dipendenti e un bilancio da quasi 300 milioni di dollari. Si occupa di coordinare la risposta ai disastri, dalla distribuzione di aiuti e alloggi di emergenza alle operazioni di soccorso che possono durare anni. La catena Waffle House ha peraltro un legame storico con la FEMA. I suoi ristoranti restano aperti 24 ore su 24 anche nelle situazioni più critiche, al punto che l'agenzia ha sviluppato un indice che misura la gravità di un disastro in base allo stato operativo della Waffle House locale. Se il ristorante della zona colpita chiude, la situazione allora è davvero grave. Se poi chiude con un capo della FEMA teletrasportato dentro, allora è grave anche di più. In una breve intervista rilasciata giovedì mattina alla CNN, il presidente Donald Trump ha detto: Cosa significa teletrasporto? Stava scherzando, informato che Phillips non stava scherzando, Trump ha detto: no, no, non so nulla di teletrasporto, sembra un po' strano, ma non so nulla di teletrasporto né di lui, mi informerò subito. Occhio che adesso, conoscendolo, potrebbe andare in fissa con il teletrasporto. Altro che la macchina guida autonoma di Elon Musk, avrà già riunito, immagino, mezzo pentagono per capire se si possono teletrasportare le petroliere senza che debbano essere costrette a passare da Hormuz. Apro una parentesi perché stamattina ho visto che è tornato a twittare sugli UFO, quindi attenzione, ci potrebbero essere sviluppi interessanti. Ma pensavate di averle sentite tutte e di più? No, perché ancora non avete sentito di Robert Kennedy, che ha tagliato il pisello a un procione morto e se l'è portato a casa. È il momento di raccontarlo.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival.
Allora fermi tutti, perché non è un'illazione. A raccontare questa storia è lo stesso ministro della salute Robert Kennedy, che dice: stavo in piedi davanti alla mia macchina parcheggiata sulla E684 mentre tagliavo il pene a un procione e pensavo a quanto siano strambi alcuni membri della mia famiglia. Grazie a Dio non sono come loro. Attenzione! L'uomo che sta pensando a quanto siano strambi i membri della sua famiglia è lo stesso uomo che in quel momento sta tagliando il pisello a un procione morto. Pratica che normalmente si ritrova non nelle biografie dei ministri della salute, ma nelle biografie dei serial killer. Fin da bambino il cannibale di Baltimora amava seviziare le lucertole e sniffare coca sulle tavolette dei cessi, più o meno prossimamente su Netflix. Tutto questo avveniva mentre la moglie e i figli attendevano pazientemente in macchina, che è un po' un classico delle famiglie borghesi della middle class. La mamma e i ragazzi in macchina mentre il papà finisce di tagliare il pisello a un procione morto, ha aggiunto l'uomo che stava tagliando il pene di un procione morto. Allora, la bizzarra testimonianza è emersa in un libro che si chiama Robert Kennedy, The Fallen and Rise, scritto da una giornalista del Washington Post che ha attinto a una vasta gamma di fonti, tra cui i diari privati di Kennedy, in cui si trova proprio questo episodio. Ma la cosa interessante è che l'episodio del procione è solamente l'ultimo di una lunga e ricca tradizione di necrofilia animale di cui Kennedy si vanta come se fossero delle coccarde da puntare al petto. Altro episodio è quello della megattera. Allora, sua figlia Kik Kennedy ha ricordato in un'intervista del 2012 della fascinazione del padre per le viscere animali. Ha raccontato che una volta Robert Kennedy rovinò a tutta la famiglia una vacanza che fecero a Yannisport nel Massachusetts, quando venne a sapere che in spiaggia si era arenata una balena. Appresa la notizia, con l'entusiasmo di Leatherface in Non aprite quella porta, Robert Kennedy, racconta la figlia, prese una motosega e andò a decapitare la megattera, poi legò la testa della balena sul tetto del minivan di famiglia, tipo portapacchi, con una corda elastica, per portarsela a casa, esattamente come aveva fatto con il procione. E racconta sempre la figlia di Robert Kennedy: ogni volta che acceleravamo in autostrada il sangue di balena si riversava sui finestrini dell'auto ed era la cosa più disgustosa del pianeta. Avevamo tutti dei sacchetti di plastica in testa con dei buchi ritagliati per la bocca e la gente in autostrada ci faceva il dito medio, ma per noi era la normalità. Questo è il racconto testuale. Ma sì, dai, la normalità è una cosa in fondo relativa. Ehi, dov'è papà? Ah, credo che sia in giardino a decapitare un canguro. Chi siamo noi per giudicare? Immaginatevi quando aprite il freezer a casa di Robert Kennedy. Allora vediamo dov'è il gelato. Oh cazzo! Ma quello della megattera non è l'ultimo degli episodi, perché ce n'è un altro ancora. Titolo: La missione shock di Robert Kennedy nel 2014 abbandonai per scherzo un orso morto a Central Park. Lo racconta lui stesso in un video postato sui social in cui raccontava dell'accaduto all'attrice Roseanne Barr. I fatti risalgono al 2014. Kennedy spiega che stava andando a fare un'escursione con un amico nella Hudson Valley quando una donna nell'auto davanti, bang, investe un orso. Ovviamente non poteva farsi sfuggire un'occasione così ghiotta e quindi con l'amico prende l'orso morto e lo carica in macchina. Tornano verso New York, ma la giornata si rivela più lunga del previsto e dopo cena si ricorda che deve prendere un aereo e, non volendo lasciare l'orso morto in macchina, insieme agli altri amici ubriachi, pensa che sarebbe divertente abbandonarlo a Central Park. E siccome all'epoca i media locali stavano dando molta attenzione agli incidenti sulle bici che avvenivano in città, cosa fanno? Legano l'orso a una bici come se fosse stato investito e lo mollano lì. Due donne che stavano portando a passeggio il cane scoprono il corpo dell'orso e chiamano le autorità. L'animale viene inviato ad Albany per un'autopsia che determina che l'orso era stato probabilmente investito da un veicolo, ma come l'orso fosse finito a Central Park rimane un mistero per un decennio. Tipo, fino a quando un fact checker del New Yorker collega Kennedy a quella storia, va a intervistarlo e lui orgogliosamente conferma. Ecco, questa era tutta la carriera del ministro della salute, che ha tagliato il pisello al procione, ha tagliato la testa della balena, ha lasciato l'orso morto a Central Park. Vi dicevo, per l'appunto, pensavate di averle sentite tutte, ma c'era sempre qualcosa di più. Le 10:23, ancora 3 minuti e mezzo, e allora torniamo ad Hormuz, giusto per chiudere, perché vi dicevo, secondo me c'è un pezzo che ancora manca nella testa di Trump ed è quello legato agli affari. Allora, vi ricorderete che quando l'Iran ha deciso di imporre il pedaggio gli è scattato qualcosa nella testa, perché da quello che si è intuito deve essergli piaciuto un casino quell'idea di strozzinaggio sullo stretto. Chi siete? Dove andate? Cosa portate? Un bitcoin. E il piano probabilmente era quello di spartire al 50% con l'Iran i pedaggi imposti alle petroliere, metà lui, metà gli ayatollah che la sera prima voleva cancellare dalla faccia della terra insieme alla loro civiltà, e la mattina dopo, voilà, diventano super amici e soci in affari. Una joint venture, aveva scritto, Stati Uniti-Iran, una faccia, una razza, un unico grande popolo che gioca a bowling, va a caccia di bufali e condivide la ricetta segreta della Coca-Cola, roba che neanche nelle fantasie più sfrenate di un John Lennon sotto acido, perché quello che conta per Trump alla fine è fare soldi, che rimane l'unico contesto in cui risulta ancora lucido, perché negli altri è totalmente deragliato. E infatti, come l'aveva annunciato l'accordo, non questo, quello precedente, così è un grande giorno per la pace mondiale, si faranno grandi soldi, questa potrebbe essere l'età dell'oro del Medio Oriente, firmato presidente Donald J. Trump. E a scanso di equivoci il concetto lo aveva chiarito ancor meglio in quello che probabilmente passerà alla storia come il discorso del bottino. Eccolo qua, il discorso del bottino. Diceva Trump: Sono prima di tutto un uomo d'affari. Con il Venezuela, come sapete, la guerra è finita in circa 45 minuti e adesso abbiamo persone fantastiche che gestiscono il Venezuela, persone davvero in gamma, insomma il rapporto è buono e siamo partner del Venezuela. E abbiamo preso, prosegue Trump, centinaia di milioni di barili, centinaia di milioni, oltre 100 milioni di barili sono già a Houston, raffinati e immessi sul mercato e hanno ripagato quella guerra molte volte, tantissime volte. E sapete, e qua veniamo al punto, ai vecchi tempi al vincitore, ok, sapete, al vincitore spetta il bottino, dice Trump, va al vincitore. E poi prosegue ancora, al vincitore spetta il bottino, ho detto perché non torniamo a fare così? E noi non lo facciamo questo, non lo abbiamo fatto in questo paese probabilmente da 100 anni, nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale. Guardate la Seconda Guerra Mondiale, non abbiamo avuto il bottino con la Seconda Guerra Mondiale, invece abbiamo aiutato a ricostruire tutti quei paesi, abbiamo ricostruito la Germania. E la Germania che ci dice? Adesso la Germania mi viene a dire che beh, non è la nostra guerra, non ci avete detto nulla. Volevano che andassi a raccontargli tutto quello che stavo per fare. Beh, se glielo avessi detto l'avrebbero spifferato a tutti e forse non avremmo avuto lo stesso successo, giusto? Ma al vincitore spetta il bottino. Quindi non sentiamo dire una cosa del genere, credo, da forse 100 anni. Ecco, questo è il discorso del bottino. La visione è quella del gangster, l'etica quella dei peggiori bar di Caracas, quei bar dove peraltro ha lanciato la sua candidatura qualche giorno fa in modo totalmente fuori contesto, dicendo che potrebbe essere un ottimo presidente anche per il Venezuela. Con questo però vado veramente a chiudere, perché come al solito ho compresso un po' tutto all'ultimo in modo un po' così. Ci sentiamo la prossima settimana sempre alle 9:30, sempre di sabato mattina, con il Demone del Tardi, la linea GR. Ciao a tutti, grazie e a prossimo.